Coppa Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Buongiorno e buone feste, benvenuti ad Europa Europa, da me Gigi Donelli, da Alessandro Schirano, da Pietro Lacorte in regia, da tutti noi di Radio 24. Oggi siamo in versione meglio di, dunque riascoltiamo alcuni dei momenti salienti di puntate passate. Cominciamo con un tema, a dir poco spinoso, che ci sta tenendo compagnia da tempo e sicuramente continuerà a farlo, è quello della crisi del settore dell'automobile. Partiamo da due numeri. Il primo è l'8, anzi è un 8%, perché tale è il valore dell'automotive sul PIL globale dell'Unione Europea. E poi 13 milioni i posti di lavoro di questo settore. Due numeri che insomma ci indicano l'importanza di questo tema e del fatto che la crisi che stiamo vivendo debba essere affrontata e anche con rapidità. Lea Marchal, la nostra collega di Euronet Plus a Bruxelles, ha realizzato una serie di interviste che ci aiutano a fare il punto su di una situazione preoccupante di un settore in difficoltà. Cito allora Luca De Meo, che dal 2020 è presidente e amministratore delegato di Renault, una lunghissima carriera nel settore. All'inizio di quest'anno diceva, tra l'altro, il 2023, dunque l'anno precedente, passerà alla storia come l'anno in cui l'Europa ha preso consapevolezza del fatto che la Cina è il nuovo colosso dell'industria automobilistica. Dopo lo spettacolare sviluppo di Tesla, noi europei sappiamo che è giunta l'ora delle sfide, ma abbiamo capito la portata della posta in gioco? E chiudeva dicendo: è semplice, basta eliminare l'industria dell'auto e l'Europa si ritrova con una bilancia commerciale in deficit strutturale. Ora quello che vediamo in primo luogo intorno a noi è una grande incertezza sulla strada da percorrere. La Germania, per esempio, per voce di un suo europarlamentare del PPE, si tratta di Jens Giesecke, ha cambiato recentemente, repentinamente, linea.
In Germania, ad esempio, il ministro dei Verdi Habeck ha chiuso il programma di sovvenzioni. C'era l'aspettativa di ottenere un'auto con una sovvenzione di circa 8.000 euro. Poi questo programma è stato accantonato. La fiducia verso una determinata tecnologia non cresce se persino un ministro dei Verdi dice non utilizziamo più questo programma.
Ma sicuramente la Germania non è sola. L'Europa intera ha vissuto il tempo dell'avanti tutta verso l'elettrico per poi assistere a un cambiamento di rotta o addirittura ad una brusca frenata. Così in Francia, dove gli incentivi sono stati ridotti sensibilmente per il 2025, così nelle Fiandre. Il vento gira, insomma, e per l'industria green l'effetto è quello di una gelata prima del raccolto. Nelle stesse settimane, a livello UE, si è parlato apertamente di permettere un sussidio diretto ai costruttori per abbattere i prezzi dei veicoli elettrici, ma sono le stesse regole sulla competitività ad impedirlo. Tra le proposte avanzate in Parlamento c'è quella di creare delle imprese congiunte per la produzione dei componenti e le batterie devono ovviamente avere un ruolo prioritario. Oggi l'Europa produce solo il 10% dei 700 gigawatt richiesti dalla transizione dei trasporti contro il 60% della Cina. Ma è giusto aggiungere che sono diversi gli impianti in fase di costruzione anche attraverso i fondi IPCEI, che è l'acronimo per importanti progetti di comune interesse europei. Insomma, non c'è veramente nessuna ragione tecnologica perché non si possa rapidamente colmare il divario. Per Neil Makarov, che è specialista di transizione verde e mercato dei trasporti a Parigi, il problema piuttosto sembra essere di natura burocratica.
Il problema con questo tipo di progetti è che il quadro normativo europeo per la loro implementazione è estremamente lento e complesso. In altre parole, occorrono diversi anni prima che un produttore riceva solo un euro di aiuti europei per iniziare a costruire una fabbrica di batterie in Europa, il che gli impedisce di competere con i cinesi o persino con gli americani, che possono muoversi con estrema rapidità in questo campo. Quindi dobbiamo assolutamente semplificare questo quadro normativo per facilitare questo tipo di alleanza e così diventare in grado di agire efficacemente nella competizione con la Cina e gli Stati Uniti.
La Battery Alliance, lanciata nel 2017 dalla Commissione Europea, peraltro ha lo scopo proprio di incoraggiare questi nuovi progetti industriali lungo tutta la catena del valore. Facendone una sintesi estrema, quello che emerge, e non ci può sorprendere, è che la chiave per vincere la partita, o quantomeno per non perderla così nettamente, sta nell'innovazione tecnologica. Sentiamo ancora Neil Makarov su questo punto.
È uno degli elementi essenziali se gli europei vogliono davvero competere con la Cina sulle batterie, è essere in grado di realizzare batterie diverse, molto più innovative, probabilmente con molti più materiali riciclati, meno materie prime e anche più leggere. Se si riesce a fare questo salto tecnologico, allora la competitività delle batterie europee potrebbe giocarsela con quella delle batterie cinesi. Oggi una batteria cinese costa il 32% in meno di una batteria europea. Quindi, se non saremo in grado di gareggiare solo sulla base dei costi, dovremo combattere sulla base dell'innovazione e della circolarità, se vogliamo davvero essere alla pari con i produttori cinesi.
Mentre ragioniamo su come accelerare la produzione di batterie davvero verdi e innovative, dobbiamo però fare i conti con un tema che l'opinione pubblica europea ha spesso considerato fastidioso, magari superato, quello delle materie prime indispensabili a costruire. Pensiamo al litio, che non è il solo, ma è appunto un materiale centrale. Il boom cinese è anche questa parte della storia. Miniere, raffinazione, produzione, controllo progressivo del mercato dell'auto elettrica.
Una delle sfide principali è quella di costruire quanto più possibile catene di valore in Europa. In altre parole, non appena si potranno aprire miniere di litio o altri materiali, dovrebbero avvenire su scala europea, in modo da poter integrare direttamente anche la raffinazione. Perché in realtà oggi uno dei problemi chiave è che non sappiamo come raffinare materiali critici, come il litio per la produzione di batterie, e quindi siamo costretti a esportarli in Cina perché vengano raffinati. Insomma, quanto più facciamo in casa, tanto più guadagniamo in termini di economie di scala, efficienza e posti di lavoro in Europa.
L'apertura delle miniere, d'altra parte, suscita reazioni a dir poco contrastanti, e comunque sia, quello delle materie prime non è certo il punto di forza del nostro continente.
È vero che c'è un'intera gamma di minerali e materiali critici che non saremo in grado di produrre in Europa. Ed è qui che questa strategia industriale, in particolare per l'industria automobilistica, non deve essere una strategia completamente chiusa.
Come fare dunque? Per Simon Schutz, che peraltro dal 1 gennaio è portavoce dell'Associazione dell'Industria Automobilistica Tedesca, e che prima era un collega responsabile nella Bild, alla redazione politica ed economica, la chiave è negli accordi internazionali.
The raw materials is something where you need agreements with all those countries.
Per l'approvvigionamento di materie prime c'è bisogno di mettersi d'accordo con chi le ha. L'Europa deve cambiare un po' l'atteggiamento in questo ambito. La Cina ha agito prima, stringendo accordi con paesi detentori delle materie prime di suo interesse. D'altra parte, l'Europa ha aspettative e standard elevati in campo di diritti umani e di regole sul clima, con cui siamo tutti totalmente d'accordo e che tutti vogliamo promuovere. Ebbene, a volte è come se certi paesi prendessero a pretesto questi criteri per declinare l'interesse dell'Europa, che per tutta risposta, invece di scendere a compromessi per raggiungere il risultato, lascia il campo completamente a Pechino. Secondo me, l'Europa dovrebbe imparare ad essere più pragmatica in questo senso, magari stringendo accordi inizialmente a ribasso per poi perfezionarli in colloqui successivi.
Ed è tutto per la prima parte di questo Meglio di Europa Europa. Una pausa e poi saremo di nuovo insieme.
non sono sicuro che poi l'applicazione che davvero gira sul mio cellulare è stata prodotta con il codice che ho visto. Magari c'è comunque una funzione nascosta a mia insaputa, e ecco perché sorge, diciamo, l'esigenza di sviluppare una propria applicazione di cui lo Stato in questo caso ha il controllo e quindi ha certezza che non ci siano trabocchetti, trappole e funzioni malevole.
Abbiamo un layer di dati actual che ci permettono di elaborare queste informazioni, in aggiunta tutto quello che sono le attività fatte effettivamente in campo dall'agricoltore. Attraverso questa stratificazione di dati, immaginiamola come una sorta di pila in cui vengono fotografati tanti aspetti della stessa realtà, no? Che è il campo, e noi cerchiamo di fondere queste informazioni in una raccomandazione a seconda di quello che effettivamente è la richiesta puntuale del cliente in quel momento. Quindi una convergenza di dati molto sorgente.
Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
Oggi lo spazio è il centro della Terra.
Telecomunicazioni, finanza, sicurezza nazionale e presidio dei confini passano oramai tutti dalle stelle.
E la corsa allo spazio è la nuova frontiera da raggiungere per le nazioni, ma ormai anche per i privati.
Io sono Giampaolo Musumeci.
E io sono Emilio Cozzi.
E io consumo gli scarponi tra Africa e Medio Oriente.
Io invece racconto il mondo visto dall'alto.
E Geopolitica dello Spazio è l'unica guida per andare nello spazio anche senza andarci.
Geopolitica dello Spazio è il nuovo podcast di Radio 24, disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
E ricordate, sempre coi piedi per terra.
Ma con gli occhi al cielo.
Europa.
Rieccoci per questo Meglio di Europa Europa. Ancora un saluto da Gigi Donelli al microfono. Prima della pausa abbiamo parlato di auto, di automotive. Ebbene, adesso passiamo dalla terra al cielo perché riascoltiamo degli spezzoni del nostro Europa Europa dedicati proprio al tema dello spazio. Il sogno dell'esplorazione lunare si sta concretizzando sotto i nostri occhi, lo ha detto l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano in occasione del 75esimo Congresso Internazionale di Astronautica che si è tenuto a Milano. Abbiamo dunque preso spunto dalle parole del nostro astronauta per sentire a Torino un'azienda di alta tecnologia che, come sentirete, ha un'età media di meno di 30 anni. Il CEO David Avino ce la racconta.
Argotech è un'azienda aerospaziale che è nata nel 2008 qui a Torino e abbiamo due pillar principali. Il primo è quello di migliorare la vita degli astronauti e dei futuri esploratori spaziali che vanno e che già sono nello spazio sulla Stazione Spaziale Internazionale, sulle future stazioni spaziali e magari anche sulla Luna. E l'altro pillar, che oggi è quello principale che ci impegna tantissimo all'interno delle nostre infrastrutture di Argotech, è costruire satelliti di piccole dimensioni fino a circa 200 kg che possono stare alle basse orbite terrestri ma anche andare molto lontano dalla Terra per l'osservazione stessa ma anche per le telecomunicazioni e per la scienza.
Una vera e propria primavera esplorativa dunque che fa ben sperare anche in termini di possibilità.
Beh, noi siamo sicuramente parte fondamentale di questa primavera esplorativa, di questo nuovo ritorno allo spazio. Lo spazio è diventato glamour, se ne parla spesso, ma se ne parla anche perché ci sono tantissimi investimenti privati, oltre a quelli che erano stati già in passato gli investimenti governativi. E noi chiaramente stiamo vivendo un momento di espansione molto importante grazie all'Agenzia Spaziale Italiana, grazie al governo italiano, all'Agenzia Spaziale Europea e soprattutto su vari e vari campi. E ad esempio, se parliamo del ritorno dell'uomo e della donna sulla Luna, noi siamo stati l'unica azienda europea a partecipare a quella che è stata Artemis 1, cioè il primo veicolo di lancio che è stato testato in questa missione, e noi siamo stati gli unici europei con satelliti di piccole dimensioni a partecipare a fine del 22 a questo test, e il nostro scopo in quel caso era proprio quello di verificare che tutto stesse funzionando bene su questo veicolo di lancio che all'epoca non aveva nessuno a bordo e che poi in futuro porterà l'uomo e la donna di nuovo sulla Luna.
un'attività che viene spesso condizionata in senso generale dall'emergenza climatica e dall'altra parte dai conflitti ad alta tecnologia che viviamo in questi anni.
Ma le tecnologie in realtà spaziali sono, come vengono dette in gergo tecnico, duali. Sono utilizzate per attività commerciali, per attività scientifiche, e possono eventualmente anche essere utilizzate per difesa.
Fortissimi nelle tecnologie satellitari, gli europei non hanno ancora l'autonomia esplorativa in assenza di un sistema vettore navicella all'altezza di quelli americani.
Il gap chiaramente si sta colmando, si colmerà, e bisogna anche sempre considerare che se guardiamo l'economia globale spaziale, quasi il 70% circa arriva da contratti che vengono dati sulla parte statunitense. L'Europa si sta impegnando tantissimo, l'Italia è sicuramente una delle nazioni che all'interno proprio della comunità europea si sta impegnando, è una nazione che sta investendo tantissimo nella tecnologia spaziale, perché abbiamo compreso, e soprattutto anche questo governo ha compreso, che è fondamentale investire in tecnologia spaziale, perché la tecnologia spaziale ha dei ritorni molto importanti sulla nostra vita quotidiana qui sulla Terra.
Il vostro è un team di circa 200 persone, ingegneri, giovani, a Torino. Ci dica allora due parole sulla vostra squadra.
Il team di Argotech è un team che è in grandissima espansione, giusto un esempio, abbiamo lanciato ancora un recruitment di altre 100 persone, abbiamo circa 200 persone a bordo, e la cosa bella da raccontare è che il livello dell'ingegneria è altissimo tecnicamente, ma soprattutto è formato il team ingegneristico da persone che hanno un'età media di circa 29 anni, e queste sono persone veramente con grandissima passione che portano tantissima e tantissima innovazione all'interno delle nostre tecnologie, e questo è il futuro, perché il futuro è proprio di persone che in qualche modo si spingono oltre. Abbiamo visto pochi giorni fa la missione incredibile di questo ritorno del secondo stadio della nuova navicella spaziale di SpaceX, e questo dimostra ancora di più che eventualmente commettere degli errori significa fare innovazioni fin quando poi non ci riesci. L'importante è non mollare mai e continuare a fare dei tentativi. Se non fai dei tentativi ed eventualmente non commetti errori, non stai facendo nulla di nuovo.
Avete presentato in Piemonte un nuovo Space Park. Di cosa si tratta?
Abbiamo inaugurato la presenza anche del ministro Urso, del presidente della regione Cirio, del presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana e tantissime altre personalità e soprattutto autorità militari e civili. Una nuova casa, una casa fatta da 12.000 metri quadrati, dove abbiamo costruito nuove camere bianche, dove vengono integrati all'interno in modo automatizzato satelliti, sistemi spaziali, e significa per Argotech riuscire a costruire addirittura un satellite a settimana. Questo è sicuramente un game changer per quello che è l'economia spaziale italiana ed europea.
Il privato italiano ed europeo nello spazio, allora il suo obiettivo è magari quello di emulare Elon Musk?
Beh, chiaramente stiamo parlando di numeri e di dimensioni completamente diversi. Emulare Elon Musk in Italia per me significa assolutamente quello che stiamo facendo tutti i giorni. Tutti i giorni rischiamo, continuiamo ad investire in Argotech e continuiamo ad investire per cercare di creare quello che è il futuro dell'economia spaziale qui in Italia ed in Europa.
Il 4 dicembre scorso è stato lanciato il satellite Sentinel-1C, fa parte della costellazione di Copernicus, è stato lanciato come di consueto dallo spazioporto europeo di Kourou in Guyana francese. Il nuovo Sentinel va a integrare la costellazione di satelliti europei che forniscono immagini e dati per l'osservazione della Terra. Le informazioni che provengono dunque dallo spazio ricadono in numerose applicazioni qui sul nostro pianeta, dal meteo alla navigazione fino al monitoraggio del cambiamento climatico, alla gestione delle emergenze, come ci spiega Simonetta Cheli, che è direttrice dei programmi di osservazione della Terra dell'Agenzia Spaziale Europea. L'abbiamo sentita al microfono di Chiara Albicocco. Dedicheremo un reportage su queste tematiche, ve lo diciamo subito, il prossimo 4 di gennaio.
Gli strumenti di osservazione principali sono i satelliti che noi sviluppiamo con l'industria europea, sono satelliti meteo, satelliti scientifici e satelliti sentinelle della famiglia Copernicus, del programma Copernicus con l'Unione Europea. sono satelliti di osservazione della Terra che ci aiutano un po' a prendere il polso del nostro pianeta, perché fanno un monitoraggio costante, continuo, con una ripetitività intorno alla Terra ogni 4-5 giorni, ad esempio per i satelliti Copernicus. Ci sono moltissime applicazioni per i cittadini che non si rendono neanche conto a volte di usare i dati meteo, ad esempio nelle applicazioni meteo ci sono dati in tempo reale su modelli meteorologici, ci sono dati sulle condizioni meteorologiche gravi come uragani, tifoni e temporali, ci sono sistemi di allerta precoce, faccio l'esempio recente delle inondazioni dell'Emilia Romagna o a Valencia. In questo caso tipi di dati come quelli di Sentinella 1, cioè strumenti radar a bordo di questo satellite, sono stati utili per mappare le aree alluvionate e hanno potuto servire ad aiutare i soccorsi nelle regioni colpite da inondazioni, ma sono anche serviti poi a chi doveva fare la valutazione del danno, come assicurazioni o altri, per vedere qual è l'estensione dell'inondazione.
E allora grazie a Simonetta Cheli e a Chiara Albicocco che l'ha intervistata, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Termina qui questo Meglio di Europa Europa, un saluto da Pietro Lacorte in regia, da Alessandro Schirano in assistenza, da Gigi Donelli al microfono. Un caro saluto, a presto.